gli antefatti. Una settimana prima dell'11 marzo vengo convocato in via ufficiosa dal dirigente della squadra politica della Questura di Bologna, Graziano Gori. È persona che conosco bene, poiché essendo stato io membro della segreteria cittadina di lotta continua, era lui che indirizzavo le richieste per l'autorizzazione di manifestazioni e comizi. È un nemico a cui riconoscerò sempre il merito della correttezza e con cui valeva il senso della parola d'onore. Mi comunica con toni preoccupati che per decisione del Ministero degli Interni, vista l'esuberanza del movimento e l'imprevedibilità delle sue iniziative, la gestione dell'ordine pubblico in città non sarà più competenza del suo ufficio, ritenuto troppo morbido con la piazza, e che tutto è rimandato da ora al comando dei carabinieri. La decisione è stata presa a seguito di contrasti giudicati insanabili tra ipotesi repressive e di contenimento diverse. Mi si raccomanda pertanto, d'ora in poi, una maggiore prudenza e un maggior autocontrollo. Ogni mediazione, conclude, non ha più possibilità di darsi. Per quanto preoccupante, questa comunicazione difficilmente poteva essere riferita in modo efficace alle assemblee di movimento, sempre animatissime e poco propense a raccomandazioni paternalistiche. Sta di fatto che già in occasione dell'8 marzo si ebbe la prima avvisaglia del cambiamento di clima. Un corteo di donne fu duramente caricato dalla polizia e ci furono parecchie contuse. La perturbazione era in arrivo. Marzo. Di quel giorno ricordo anche le nuvole e il colore del cielo. Verso mezzogiorno andai in Piazza Verdi per pagare la quota necessaria a partecipare alla manifestazione nazionale prevista a Roma per il giorno successivo. C'era un banchetto e una bandiera rossa, si chiacchierava tra pochi, data l'ora. Da Porta Zamboni giunsero le detonazioni tipiche del lancio di candelotti e il primo pensiero che mi colse fu quello di assistere in diretta a una vera e propria invasione di territorio, dato che fino a quel momento nessuna iniziativa repressiva aveva riguardato la cittadella universitaria. Di istinto mi coprì il volto con un lembo della bandiera e corsi verso la zona degli scontri, incontro al fumo denso che si allargava. Qualcuno mi disse che era inutile tentare di avvicinarsi da quella parte e si decise di provare a passare per via Bertoloni. Mi bastò affacciarmi per capire che non era aria neppure lì. Sul muro, all'altezza dei cavi della corrente elettrica, vidi distintamente le scintille prodotte da colpi di arma da fuoco. Già questo fatto costituiva una prima volta, un innalzamento del livello di scontro. Poi non ricordo perché. Procedendo verso gli sbocchi successivi, si decise di non risalire via 100-300. Ci trovammo infine in un piccolo gruppo, 5-6 persone, a procedere per via Mascarella. Qui, per una ragione che non so spiegare neppure ora, forse per rendermi più utile, forse per l'inesperienza a situazioni del genere, essendo sempre stato esonerato dalla partecipazione a scontri con la polizia, in ragione del fatto che mi trovavo in regime di buona condotta per 2 sentenze definitive, forse per una strana forma di coraggio o di paura, decisi di fare corsa solitaria e parallela sotto il portico di sinistra. Correndo vedevo gli altri procedere verso via Ernerio. Uno di loro, portandosi in mezzo alla strada, tirò un sasso verso un gruppetto di carabinieri, ma sbagliò clamorosamente la mira, scheggiando il palazzo d'angolo. Una sciocchezza, se non fosse che dopo quel segno diventò la prova che qualcuno aveva sparato anche da via Mascarella e alimentò l'assurda insinuazione che Francesco poteva essersi trovato al centro di un tiro incrociato e dunque poteva essere stato colpito dai suoi stessi compagni. Giunto a poco più di 10 metri dallo sbocco su via Ernerio, vidi in prossimità dell'incrocio un camion del tipo di quelli dell'esercito ed alcuni carabinieri, tutto sommato pochi, come pochi si era dalla parte di qua. Poi non vidi più, per effetto di una prospettiva troppo obliqua, ma sentì i rimbombi secchi di 8-9 colpi almeno di arma da fuoco in rapida successione. Feci retromarcia immediatamente, così come facevano gli altri, parallelamente a me. Solo che loro portavano, ognuno per un arto, il peso di un corpo senza energia. Ci ricongiungemmo e ci fermammo davanti all'uscita posteriore di un cinema. Francesco morì lì, tra sguardi sbigottiti, mentre gli rivolgevo parole vane. Fermammo una macchina per tentare di raggiungere l'ospedale più vicino. Nel frattempo giunse un'ambulanza e caricò il corpo di Francesco, ma le facce degli infermieri non lasciavano speranze. Andai comunque al Sant'Orsola per sentirmi dire quello che ormai era già tragicamente palese. Seppi subito dopo che contro i carabinieri era stata lanciata una molotov, che Francesco aveva avuto il tempo di dire «mi hanno beccato» e di fare con le sue gambe circa 10 metri, fino al punto in cui cadde, dove poi fu posta la lapide. Seppi anche che da originare tutto era stato un diverbio, una scaramuccia, tra qualche decina di compagni ed esponenti di Comunione e Liberazione riuniti in assemblea. Roba che in altri tempi si sarebbe risolta con due parolacce, qualche spintone e poco più. Capii immediatamente che l'esautorazione dell'ufficio politico della questura aveva acceso sulla strada una competizione esacerbata tra reparti della Celere e Carabinieri. Quasi una gara efficientistica all'insegna della recrudescenza. Visto il volume di fuoco prodotto, in condizioni che facilitavano la mira ad un tiratore, la prospettiva d'imbuto del portico, era persino possibile che i colpiti fossero più di uno. Da quel momento fu chiaro ad ognuno che tutto sarebbe stato diverso. Già nel primo pomeriggio, Piazza Verdi era piena di gente, ma il tono delle voci era sommesso. Si fece una rapida assemblea tra l'odore pungente della benzina. Si decise di dirigere il corteo verso la sede della Democrazia Cristiana, l'ufficio di rappresentanza del resto del Carlino e la stazione. Nessuno parlò di vetrine. Nessuno fece niente per impedire che andassero distrutte. Certo, era inquietante il rumore dei tonfi dei vetri che andavano in frantumi ai lati del corteo, cascate di ghiaccio attorno a noi che portavano nell'animo un gelo ben più grande. Personalmente trovai offensivo che il servizio d'ordine del PC presidiasse il sacrario dei caduti alla Resistenza e trovai di gusto discutibile il saccheggio conclusivo del ristorante al Canton Seine. Ma erano pensieri silenziosi. Io non avevo fame. Il giorno dopo, dal primo pomeriggio, cominciarono gli scontri all'università. In mattinata venne rifiutata la parola ad un esponente del movimento alla manifestazione sindacale. Il cerchio di ferro si chiudeva. Per 8 ore si resistette. Sulle barricate verso sera suonava un pianoforte. Poi qualcuno decise e praticò l'esproprio dell'armeria Grandi. In tutta risposta arrivò una raffica di mitra ad altezza d'uomo. Per me la misura era colma. Il giorno dopo ci svegliammo coi blindati in città e i tiratori speciali sui tetti. Cominciarono gli arresti di chiunque per strada formasse gruppi superiori a 5 persone e rifiutasse di disperdersi. Così finirono dentro decine di tifosi del Bologna, venuti in centro in modo organizzato, e circa 260 compagni. La detenzione di Limoni era considerata sufficiente a dimostrare una volontà di resistenza. Radio Alice era chiusa.